Abbiamo parlato per tante puntate consecutive di Europa nel Settecento, ma ora dobbiamo fare una pausa e spostare l'attenzione altrove, soprattutto sul continente vicino e importante rispetto all'Europa, cioè sull'Asia. Da oggi iniziamo infatti un breve percorso che ci porta attraverso l'Impero Ottomano, poi ci sposteremo verso l'India, verso la Cina, verso il Giappone, cioè faremo una veloce panoramica delle principali civiltà tra 600 e 700, dalla parte dell'Asia più vicina all'Europa fino alla parte invece più lontana. Oggi cominciamo dall'Impero Ottomano, che già dalla fine del 600 iniziò ad entrare prepotentemente in crisi, una crisi che sarebbe durata nel 700 e si sarebbe acuita pesantemente nell'800 fino alla caduta e alla scomparsa di questo impero con la Prima Guerra Mondiale. Sigla e poi cominciamo. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 101esima puntata. Il declino dell'impero ottomano tra 600 e 700. Eccoci, siamo qui ben trovati ancora una volta per parlare di storia, solo che questa volta, dopo aver parlato per tante puntate di Europa, ma soprattutto anche di illuminismo europeo, quindi di idee, di scienze, di economia, di filosofia, dobbiamo mettere da parte tutti questi discorsi che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, e affrontare la situazione storico-politica, socio-politica dell'Asia, partendo poi in realtà da una zona di confine tra Europa e Asia, cioè dall'Impero Ottomano. Noi abbiamo parlato abbastanza a lungo dell'Impero Ottomano ormai qualche mese fa, perché abbiamo visto come tra il 300, il 400 e soprattutto il 500 l'Impero Ottomano fosse diventato una grandissima potenza, assai minacciosa anche nei confronti dell'Europa. Aveva conquistato Costantinopoli, facendola diventare Istanbul, e poi si era espanso in maniera molto forte, molto arrembante, verso i Balcani, verso l'Europa, arrivando a minacciare anche Vienna, e per un certo periodo questo impero ottomano era sembrato veramente imbattibile, perché tutte le volte che gli europei avevano provato a misurarsi contro questo impero ne erano usciti abbastanza con le ossa rotte. Era stato più per motivi interni all'impero ottomano, per minacce che provenivano dalla parte più orientale, dall'Asia, che a volte l'impero ottomano aveva bloccato la sua avanzata. Ma non sembrava che gli europei fossero veramente in grado di impensierire questo impero e di bloccarlo realmente. Se l'impero ottomano avesse messo in regola i suoi problemi interni, i suoi problemi a Oriente, forse sarebbe avanzato ancora di più a Occidente. Questo pareva l'impressione. E non a caso abbiamo detto anche come l'impero ottomano dominasse in buona misura anche l'area del Mediterraneo con i suoi pirati, impensierendo perfino Carlo V, ne abbiamo parlato a lungo. Però abbiamo anche detto, se vi ricordate, ed è stata una delle ultime cose che abbiamo visto con gli ottomani, che nel 1571 effettivamente una battuta d'arresto importante c'era stata, perché in quell'anno si era combattuta la battaglia di Lepanto, una poderosa battaglia navale, in cui le truppe e le navi cristiane erano riuscite per la prima volta a dare un colpo molto forte all'esercito, alla marina ottomana. Era la prima grande vittoria di una lega cristiana, di una compagine cristiana che riusciva a mostrarsi superiore tatticamente e militarmente rispetto agli ottomani. Ma se vi ricordate, quando abbiamo presentato questa battaglia abbiamo anche detto che certo simbolicamente e anche come impatto emotivo fu molto molto importante, ma che in realtà la situazione in quella fase storica, in quel momento storico, non si alterò notevolmente, anzi rimase più o meno inalterata. L'impero ottomano rimaneva forte, rimaneva minaccioso, certo era una battuta d'arresto che soprattutto rinvigoriva la tenacia, lo spirito dei cristiani, degli europei, ma non risolveva il problema, ecco. In effetti il problema sarebbe rimasto e sarebbe stato solo nel secolo successivo, nel 600, che l'impero ottomano iniziò a manifestare delle debolezze più serie, più durature. Debolezze che certo erano anche militari, ma soprattutto erano debolezze anche interne. Alla fine i grandi imperi, certo, crollano perché perdono delle battaglie, sì, questo è anche vero in parte, ma le battaglie non si perdono dall'oggi al domani, o comunque non sono così decisive se prima non c'è stato un indebolimento anche interno, se prima lo Stato non ha già al suo interno manifestato delle difficoltà, dei limiti, dei difetti che non si riesce più a superare. Effettivamente l'impero ottomano nel 600 dimostra di avere alcuni di questi difetti, perché fa fatica a rinnovarsi, mentre nel resto d'Europa tra il 600 e il 700 prima parte l'assolutismo, poi partono le riforme illuministe, quindi in vari paesi ci sono cambiamenti anche piuttosto seri, riforme, si crea un apparato amministrativo efficiente, si prova a creare un apparato amministrativo efficiente e così via. L'impero ottomano fa molta fatica a varare riforme e cambiamenti, soprattutto a livello istituzionale e a livello fiscale. Le tasse erano riscosse molto male, con grandi differenze, con grandi privilegi, e le istituzioni sembravano obiettivamente superate rispetto alle nuove sfide del 600 e del 700. Mentre l'Occidente, cioè fare i passi avanti, l'impero ottomano pare bloccato, pare arretrato, pare far fatica a tenere il passo degli imperi invece occidentali, cosa che è una novità, perché fino al 500 avevamo detto che in realtà l'impero ottomano era ben strutturato, ben organizzato e più moderno in parallelo, in prospettiva rispetto agli stati europei propriamente detti. Questa difficoltà emerse in tutto il suo fragore attorno al 1683. In quell'anno, infatti, gli ottomani stavano di nuovo assediando Vienna. C'erano già andati ad assediare Vienna, ricorderete, nel 1529, e non erano mai riusciti ad andare oltre quella linea, non erano mai riusciti a prendere Vienna, e nel 1683 ci riprovarono. Fu l'ultimo grande assalto, l'ultimo grande tentativo di sfondare l'Occidente. E però in questo assedio persero tragicamente, perché ci fu una grande battaglia chiamata Battaglia di Vienna o Battaglia di Kahlenberg, dal luogo di vicino a Vienna in cui si combatté, e lì i turchi effettivamente vennero sconfitti dall'impero austriaco, soprattutto con l'aiuto dei polacchi che vennero in soccorso degli Asburgo. E i cristiani, polacchi e austriaci insieme, nonostante fossero in inferiorità numerica, riuscirono ad averla meglio sull'esercito turco ottomano grazie soprattutto alla migliore efficienza dell'esercito. Questo è significativo, perché fino a quel momento in realtà i turchi avevano un esercito ben organizzato, ben addestrato, funzionale. Ora, perfino con numeri più ampi, non sembravano in grado di riuscire a sconfiggere i cristiani. Da lì in poi il percorso fu completamente in discesa, fu un declino lento ma inesorabile per l'impero ottomano, che, come vi dicevo nella premessa, si sarebbe poi concluso solo parecchi secoli dopo, nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'impero crolla definitivamente, ormai ridotto ai minimi termini, e nasce la Turchia moderna. Ma com'era messo l'impero ottomano in questa fase? Perché attenzione, è vero che inizia il declino, ma l'impero ottomano è ancora enorme, perché sta iniziando ora a perdere qualche piccolo territorio, ma è alla sua massima estensione in fondo. Com'era messo l'impero a fine 600? Aveva un territorio molto esteso, comprendeva intanto buona parte del Nord Africa, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, l'Egitto, almeno la parte costiera di questi territori. Poi controllava il vicino Oriente, cioè la Palestina, il Libano, la Siria, in certe fasi anche l'Iraq e parte dell'Arabia Saudita attuali. Poi ovviamente aveva il suo baricentro nell'attuale Turchia. Poi controllava anche la Crimea e la costa nord del Mar Nero, quella zona che oggi è contesa tra russi e ucraini, se avete presente come sta andando la guerra in questo 2022 in cui registro, ma al tempo era territorio ottomano. E poi aveva una buonissima, larghissima fetta dei Balcani, fino all'Ungheria e l'Ucraina da un lato e fino alla Grecia dall'altro, cioè prendeva la Grecia, prendeva la Bulgaria, la Romania, l'Albania, la Serbia, eccetera, 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 tutti quei territori fino su a nord, appunto all'Ungheria, che era il confine verso cui erano arrivati e oltre al quale non erano riusciti a spingersi. Quindi, come vedete, aveva una buona fetta del Nord Africa, tutto il vicino Oriente e una certa fetta dell'Europa orientale, una fetta non certo irrilevante dell'Europa orientale, quindi un territorio ampio, un territorio vistoso, importante. Certo, si fa sempre più fatica a controllarlo tutto, questo è vero, e adesso parleremo anche di come venne gestito questo territorio così ampio, però è un impero di tutto rispetto. La capitale era ovviamente Istanbul, come vi avevo detto, e lì risiedeva il sultano. Però il sultano, che era il capo supremo di questo grande impero, non esercitava direttamente il potere in questa fase storica. Ormai tutto il potere era sostanzialmente in mano al cosiddetto Gran Visir. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, una sorta di primo ministro e contemporaneamente anche comandante militare in capo. Ma molto spesso questo gran visir, che doveva essere anche una persona capace per acquisire questo ruolo, per arrivare a questa carica, il gran visir veniva reclutato tramite la cosiddetta pratica del devshirme. Cos'era questa pratica? L'avevamo anche questa già accennata. In pratica, gli ottomani reclutavano a forza, c'era questa tradizione di reclutare a forza dei bambini dalle zone cristiane, per lo più la zona dei Balcani appunto, convertirli a forza alla religione musulmana e poi addestrarli, facendoli crescere, ma in maniera molto rigorosa, molto rigida, in modo da formare un corpo militare altamente specializzato. Questi ex cristiani ora convertiti, rapiti in un certo senso da bambini e cresciuti in un rigido sistema di preparazione, andavano a formare questo corpo militare, i cosiddetti giannizzeri. Una truppa molto rigida, dalla disciplina ferrea, ma anche molto capace, una truppa scelta. Ora, questi giannizzeri spesso nominavano in qualche modo anche gran visir, perché il migliore di questi giannizzeri o i migliori di questi giannizzeri potevano ambire la carica di gran visir. Quindi era uno specialista della guerra, per lo più, spesso di origine appunto europea, cristiana, almeno di nascita, e poi però ovviamente convertito. Effettivamente questo procedimento così rigoroso, così anche attento all'addestramento, alla preparazione di questi giannizzeri prima e gran visir poi, all'inizio aveva anche funzionato piuttosto bene, perché aveva portato al potere personaggi di grande valore, che effettivamente avevano guidato l'impero ottomano a grandissimi successi militari. Però col passare dei decenni e dei secoli, la carica di gran visir aveva perso quella portata iniziale di specializzazione, di forza, ed era diventata più che altro una carica che si dava a quelli che erano maggiormente in grado di destreggiarsi tra gli intrighi di palazzo. Quando era evidente che il sultano si disinteressava completamente del potere, che il potere veniva in mano a questo gran visir, allora tutti volevano diventare gran visir. E allora iniziavano quei tipici intrighi che ci sono nelle corti quando il sovrano, chi per esso, non esercita direttamente il potere. Questo aveva fatto sì che a diventare gran visir fossero sempre più spesso non personaggi abili dal punto di vista militare, ma personaggi abili dal punto di vista appunto delle alleanze interne, dei tradimenti, degli intrighi, insomma personaggi anche di dubbia moralità a volte. E questo aveva finito un po' alla volta per indebolire il potere centrale, il potere esercitato a Istanbul, con province in giro per questo ampio territorio dell'impero ottomano che iniziavano ad autogovernarsi. Cosa vuol dire autogovernarsi? Effettivamente nelle zone soprattutto del Nord Africa, e mi riferisco quindi all'Algeria, alla Tunisia, all'Egitto, in queste zone i governatori locali, perché chiaramente da Istanbul si mandavano poi dei governatori a governare quel pezzo di territorio, dovevano rendere conto alla capitale, ma avevano anche un certo grado di autonomia locale. Questi governatori, visto che a Istanbul non c'era più nessuno che esercitasse un vero e forte potere sulle province, questi governatori iniziarono a passarsi sempre più spesso il titolo per via ereditaria. Cioè il governatore, che so, dell'Algeria trasmetteva il titolo al figlio e il figlio al suo relativo figlio e così via. In modo che questa carica di governatore di fatto diventava appannaggio di una sola famiglia, diventava quasi una dinastia autonoma, capite? Perché a governare sull'Algeria era sempre quella famiglia, che non finiva quasi più per rendere conto Istanbul, stessa cosa per l'Egitto, stessa cosa per la Tunisia. Quindi Istanbul faceva fatica a farsi sentire, a imporre il proprio volere, perché ovviamente quando mai il potere viene passato di padre in figlio, chi te l'ha affidato all'inizio non conta più poi molto. Questo per dire della situazione in Nord Africa, però ovviamente c'erano anche altre forme di autonomia all'interno dell'impero ottomano, e soprattutto parlo di autonomie religiose, perché se vi ricordate avevamo anche detto proprio nelle scorse occasioni in cui abbiamo parlato dell'impero ottomano che era moderno perché aveva un grande esercito, che era moderno perché era ben organizzato, ma anche che era moderno perché era anche tollerante. Ecco, questa radice, questa caratteristica rimase abbastanza forte anche nel 600 e nel 700. Gli esponenti di religioni diverse erano ammessi e potevano vivere all'interno dei confini dell'impero ottomano, quindi c'erano greco ortodossi, c'erano piccole parti di cristiani, c'erano ebrei soprattutto, che potevano starcene all'interno dell'impero. con una discreta tolleranza, il che non vuol dire che fossero sempre in ogni occasione al sicuro, potevano rischiare anche loro a volte delle persecuzioni, ma in prospettiva, in proporzione, molte meno di quante non ne vivessero in altre zone dell'Europa in realtà occidentale. L'impero ottomano era più tollerante dell'Europa al tempo. E le diverse comunità religiose, proprio per garantirsi una certa parziale autonomia, erano autorizzate a riunirsi nei cosiddetti millet. Cos'erano questi millet? Erano delle, appunto, comunità religiose riconosciute dallo Stato, i cui capi erano da un lato dotati di buoni poteri, di forti poteri, ma dall'altro erano resi responsabili dallo Stato della riscossione delle tasse all'interno della comunità. Cioè, ad esempio, esisteva la comunità degli ebrei di una certa città, il capo di questa comunità da un lato ovviamente aveva grande potere sui suoi sottoposti, sugli altri ebrei della città, ma dall'altro faceva la tramite con lo Stato e raccoglieva le tasse per conto dello Stato e poi le inviava a Istanbul. Questo garantiva una certa pace sociale, perché ogni comunità si auto-organizzava, almeno fino a un certo punto, a patto che si pagasse questo importante tributo alla capitale. Ed effettivamente in giro per l'impero ottomano c'erano discrete comunità di altre religioni. Ad esempio, in Grecia, in particolare a Salonicco, si rifugiarono grandissime quantità di ebrei, soprattutto gli ebrei cacciati dalla Spagna. Ricorderete che con la Reconquista, poi anche negli anni successivi, anche Filippo II aveva varato una politica fortemente oltranzista, ipercattolica, poco tollerante e anzi molto fanatica per certi versi. Quindi gli ebrei spagnoli spesso si erano dati alla fuga. Ecco, trovarono spesso rifugio a Salonicco, che divenne la principale città di tutto l'impero ottomano per popolazione ebraica. Tenete conto che ancora un secolo e mezzo dopo, due secoli dopo, a metà 800, a Salonicco più della metà della popolazione era costituita da ebrei, segno di una città praticamente in mano ebraica. Qui gli ebrei facevano soprattutto i mercanti, Salonicco è una città portuale, una città importante per i traffici commerciali, e questi ebrei effettivamente erano tollerati anche perché portavano buoni affari all'impero ottomano grazie a questi traffici, che rendevano ancora abbastanza. E però, per capire meglio come andavano i commerci in questa parte del Mediterraneo, in un secolo che ricorderete il 600, un secolo anche di crisi economica, soprattutto per l'Italia, per la Spagna, soprattutto proprio per l'area mediterranea, torneremo a parlarne presto in una puntata apposita del nostro podcast, perché dobbiamo parlare meglio di economia, dobbiamo parlare soprattutto di lotta con altri paesi, penso ai veneziani, e di tentativi di cambiamento e di innovazione che effettivamente nel 700 anche l'impero ottomano tentò di mettere in campo, per la verità senza particolare successo. Ecco, questo era quello che volevo raccontarvi oggi per darvi una prima panoramica sulla situazione dell'impero ottomano nel 600 e proprio all'inizio del 700, ma come vi dicevo dobbiamo ancora parlare della questione economica, delle lotte coi veneziani e poi anche dei tentativi di riforma, cose che vedremo nella prossima puntata, la seconda consecutiva dedicata all'impero ottomano, e poi, come vi anticipavo, inizieremo a spostarci verso l'India, verso la Cina, verso il Giappone. Il tutto senza dimenticare anche un accenno rapidissimo ma importante all'Iran, alla Persia del tempo. Ma per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che questo podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker, Audible, YouTube. E su queste stesse piattaforme, se volete, potete anche ascoltare il podcast gemello chiamato invece Dentro alla Filosofia, che si occupa ovviamente di filosofia. In più, se vi piacciono la storia e la filosofia anche più recenti, vicine ai giorni nostri, potete cercarmi su YouTube, dove ho un canale pieno zeppo di video, sono centinaia e centinaia, andiamo verso il migliaio, di video spiegazioni di ogni epoca storica e filosofica. Mi cercate come Ermanno Ferretti oppure come Script e lì trovate tutto il materiale. In più, se volete rimanere in contatto, sapere quando escono le puntate del podcast, quando escono i video, altre cose di questo tipo, potete seguirmi, se volete, sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate col nickname di Script, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che arriva una volta a settimana il lunedì sera. La trovate all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì nell'home page c'è proprio lo spazio per lasciare la vostra casella di posta. Basta, ho concluso, continueremo presto con questa panoramica sull'Asia. Per il momento buona giornata, buono studio, buon lavoro. E ci vediamo presto sempre qui per parlare insieme di storia dentro alla storia. Ciao, alla prossima!